Non c'è dunque alcuna reale divisione o limitazione dell'essere, nessuna contraddizione fondamentale della realtà onnipresente. Eppure sembra esserci una reale limitazione di coscienza. C'è un'ignoranza del sé, un velo che nasconde la divinità interiore, e ogni imperfezione ne è la conseguenza. Perché noi ci identifichiamo mentalmente, vitalmente, fisicamente con questa superficiale coscienza dell'ego, che è la prima imperiosa esperienza di noi stessi. Questa ci impone una divisione non fondamentalmente reale, ma pratica, con tutte le infelici conseguenze che comporta questa separazione dalla realtà. Ma qui ancora dobbiamo scoprire che dal punto di vista delle attività di Dio, quali che siano le nostre reazioni o la nostra esperienza di superficie, questo fatto di ignoranza è esso stesso un'operazione di conoscenza e non una vera ignoranza. Il suo fenomeno di ignoranza è un movimento superficiale. Dietro, infatti, si trova un'indivisibile coscienza totale. L'ignoranza è un potere frontale di questa coscienza totale, che si limita in un certo campo, dentro certi confini, per una particolare operazione di conoscenza, un particolare modo d'operazione cosciente, mantenendo tutto il resto della sua conoscenza in attesa dietro questo potere come una forza. Tutto ciò che in tal modo è nascosto costituisce una riserva occulta di luce e di potere da cui la coscienza totale attinge per l'evoluzione del nostro essere nella natura. C'è un lavorio segreto che colma tutte le lacune dell'ignoranza frontale, agisce attraverso i suoi apparenti inciampi, evitando che essi conducano ad un risultato diverso da quello che la conoscenza totale ha decretato. Aiuta l'anima nell'ignoranza ad attingere dalla sua esperienza, anche dalle sofferenze e gli errori della personalità naturale necessaria alla sua evoluzione, e ad abbandonare ciò che non è più utilizzabile. Questo potere frontale che l'ignoranza rappresenta è un potere di concentrazione in un'attività limitata, molto simile a quel potere della nostra mentalità umana che ci permette di assorbirci in un oggetto particolare, in un lavoro particolare, e che fa sembrare che impieghiamo solo quel tanto di conoscenza e quelle date idee che sono necessarie per esso. Il resto, che non lo riguarda o lo ostacolerebbe, è momentaneamente messo in secondo piano. Tuttavia, per tutto il tempo, ciò che ha fatto in modo che il lavoro venisse compiuto, che la cosa che doveva essere vista fosse vista, è in realtà la coscienza indivisibile che noi siamo. Questa, e non qualche frammento di coscienza o qualche ignoranza esclusiva in noi, è ciò che silenziosamente sa ed agisce. Così è pure per questo potere frontale di concentrazione della coscienza totale dentro di noi. nel valutare i movimenti della nostra coscienza, riteniamo giustamente che questa abilità di concentrazione è uno dei più grandi poteri della mentalità umana. Ma allo stesso modo, il potere di fare apparire ciò che sembra essere l'attività esclusiva di una conoscenza limitata, il potere che ci si presenta come un'ignoranza, deve essere considerato uno dei più grandi poteri della coscienza divina. Solo una conoscenza suprema che possiede se stessa può avere il potere di limitarsi in tal modo nell'atto e tuttavia di compiere perfettamente tutte le sue intenzioni attraverso questa apparente ignoranza. Nell'universo vediamo questa suprema conoscenza in possesso di sé operare attraverso una moltitudine di ignoranze, di cui ciascuna si sforza ad agire secondo il proprio accecamento, e tuttavia attraverso tutte essa costruisce ed esegue le sue armonie universali. Per giunta, il miracolo della sua onniscienza appare nel modo più straordinario in quella che ci sembra l'azione di un incosciente quando, attraverso la nescenza completa o parziale, più spessa della nostra ignoranza, dell'elettrone, dell'atomo, della cellula, della pianta, dell'insetto, delle forme inferiori di vita animale, essa sistema perfettamente il suo ordine di cose e guida l'impulso istintivo o lo slancio incosciente verso un fine che la conoscenza totale possiede, ma tiene dietro un velo, un fine non conosciuto dalla forma strumentale dell'esistenza, eppure perfettamente attivo dentro l'istinto o lo slancio incosciente. Possiamo dire allora che questa azione dell'ignoranza onnescienza non è un'ignoranza reale, ma un potere, un segno, una prova di un'onnisciente conoscenza di sé e conoscenza di tutto. Se abbiamo bisogno di qualche testimonianza personale e interiore di questa indivisibile coscienza totale che è dietro l'ignoranza, e di cui tutta la natura è la prova esteriore, non possiamo ottenerla con una certa completezza se non nel nostro più profondo essere interiore o nel nostro stato spirituale più vasto e più elevato, quando ci ritiriamo dietro il velo della nostra ignoranza di superficie ed entriamo in contatto con l'idea e la volontà divine che esso nasconde. Allora vediamo abbastanza chiaramente che ciò che abbiamo fatto personalmente nella nostra ignoranza era già diretto e guidato nel suo risultato dall'invisibile onniscienza. Dietro la nostra azione ignorante scopriamo un'azione più grande e cominciamo a intravederne il disegno in noi. Soltanto allora possiamo vedere e conoscere ciò che ora adoriamo nella fede, riconoscere pienamente la presenza pura e universale, incontrare il Signore di tutti gli esseri e di tutta la natura. Come per la causa, l'ignoranza, così è per le conseguenze dell'ignoranza. Tutto quanto ci sembra incapacità, debolezza, impotenza, limitazione di potere, ostacoli e catene nella lotta e nella fatica della nostra volontà, assume dal punto di vista del divino nelle sue proprie attività l'aspetto di una giusta limitazione di un potere onnisciente per la libera volontà di questo stesso potere, in modo che l'energia di superficie corrisponda esattamente all'opera da compiere, al suo tentativo, al successo che le è stato accordato o al fallimento destinato perché necessario, con l'equilibrio della somma di forze di cui fa parte e con un risultato più vasto di cui i suoi propri risultati sono una porzione inseparabile. Dietro questa limitazione di potere è il potere totale. E nella limitazione quel potere totale è all'opera. Ma è attraverso l'insieme di molte attività limitate che l'onnipotenza indivisibile esegue infallibilmente e sovranamente i suoi disegni. Questo potere di limitare la sua forza e di operare attraverso quest'autolimitazione mediante ciò che chiamiamo fatica, lotta, difficoltà, ciò che ci sembra una serie di sconfitte o di successi riusciti a metà, e di raggiungere attraverso queste cose la sua segreta intenzione, non è dunque segno, prova o realtà di debolezza, ma segno, prova e realtà la più grande possibile di un'onnipotenza assoluta. Quanto alla sofferenza, che rappresenta un così grande ostacolo alla nostra comprensione dell'universo, è evidentemente una conseguenza della limitazione di coscienza, della restrizione di forza che ci impedisce di dominare o assimilare il contatto di ciò che per noi è una forza diversa dalla nostra. Il risultato di questa incapacità e disarmonia è che non possiamo cogliere la felicità di questo contatto ed esso provoca in noi una reazione di malessere o di dolore, un senso di mancanza o di eccesso, una discordanza che causa una lesione interiore o esteriore, discordanza nata dalla divisione fra il nostro potere d'essere e il potere d'essere che ci viene incontro. Ma dietro, nel nostro sé, nel nostro spirito, è la felicità totale dell'essere universale che registra il contatto. Una felicità dapprima nel sopportare la sofferenza, poi nel conquistarla e finalmente, cosa che avverrà in futuro, nel trasmutarla. Perché il dolore e la sofferenza sono un termine pervertito e contrario della felicità d'esistenza e possono essere trasformati nel loro opposto, perfino nella felicità totale originale, l'ananda. Questa felicità totale non è presente solo nell'universale, ma è qui, segreta in noi, come scopriamo quando ci ritiriamo dalla nostra coscienza esteriore per entrare nel sé che è dentro di noi. L'essere psichico che è in noi registra anche le sue esperienze più perverse o contrarie, tanto quanto quelle più favorevoli, e cresce rifiutandole o accettandole. Esso ricava un significato e un'utilità divini dalle nostre più violente sofferenze, difficoltà e sventure. Solo questa felicità totale potrebbe osare o sopportare di imporre a sé o a noi tali esperienze. Nessun'altra cosa riuscirebbe a impiegarle in tal modo a proprio vantaggio e per il nostro profitto spirituale. Così pure solo una inalienabile armonia dell'essere, inerente ad una inalienabile unità dell'essere, poteva proiettare tante crudelissime apparenti discordanze e obbligarle non di meno a seguire il suo disegno, sicché alla fine esse non possano fare nient'altro che servirlo e rafforzarlo, cambiandosi persino esse stesse negli elementi che lo costituiscono. un ritmo universale crescente e un'armonia finale. A ogni passo è la realtà divina che possiamo scoprire dietro ciò che siamo costretti a chiamare non divino, a causa della natura della coscienza superficiale in cui dimoriamo e che in un certo senso abbiamo ragione di chiamare così, perché queste apparenze sono un velo che ricopre la perfezione divina. Velo per il momento necessario, ma assolutamente non l'immagine vera e completa. Ma anche quando consideriamo in tal modo l'universo, non possiamo né dobbiamo ripudiare come interamente e radicalmente falsi e irreali i valori che la nostra coscienza umana limitata gli attribuisce. Ma anche quando consideriamo in tal modo l'universo, non possiamo né dobbiamo ripudiare come interamente e radicalmente falsi e irreali i valori che la nostra coscienza umana limitata gli attribuisce. Infatti, l'afflizione, il dolore, la sofferenza, l'errore, la falsità, l'ignoranza, la debolezza, la malvagità, l'incapacità, il non fare ciò che dovrebbe essere fatto e il farlo male, la deviazione della volontà e il rifiuto della volontà, l'egoismo, la limitazione, la divisione dagli altri esseri coi quali dovremmo essere uno, tutto questo costituisce l'aspetto effettivo di ciò che chiamiamo il male. Sono fatti della coscienza universale, non finzioni o irrealtà. Benché il significato completo o il vero valore di questi fatti non siano quelli che nella nostra ignoranza gli attribuiamo. Eppure il significato che noi gli diamo è una parte del loro vero significato. I valori che gli attribuiamo sono necessari alla loro completa valutazione. Noi scopriamo un aspetto della verità di queste cose quando penetriamo in una coscienza più profonda e più vasta. Troviamo allora che c'è un'utilità cosmica e individuale in ciò che ci si presenta come avverso e come male. Perché senza l'esperienza del dolore non afferreremmo tutto l'infinito valore della felicità divina per far nascere la quale il dolore è in travaglio. Tutta l'ignoranza è una penombra che circonda una sfera di conoscenza. Ogni errore esprime la possibilità e lo sforzo d'una scoperta della verità. Ogni debolezza, ogni insuccesso è un primo sondare gli abissi del potere e della potenzialità. Ogni divisione è destinata ad arricchire, con l'esperienza di diverse dolcezze d'unione, la gioia dell'unità realizzata. Tutta questa imperfezione è per noi il male, ma tutto il male è per partorire il bene eterno, perché nella legge della vita che evolve dall'incoscienza, tutto è un'imperfezione che è la condizione prima per manifestare con una più grande perfezione la divinità nascosta. Nello stesso tempo, comunque, il sentimento che ora proviamo per questo male e questa imperfezione, la rivolta della nostra coscienza contro di loro, rappresentano anch'essi una valutazione necessaria, perché se all'inizio dobbiamo affrontarli e sopportarli, il nostro ultimo compito è di rigettarli, di superarli, di trasformare la vita e la natura. È per questo fine che non è permesso alla loro insistenza di darci tregua. L'anima deve apprendere le conseguenze dell'ignoranza, Deve sentire le loro reazioni come uno sprone per il suo sforzo di dominio e di conquista, e alla fine per uno sforzo più grande di trasformazione e di trascendenza. Quando viviamo interiormente in profondità, è possibile arrivare ad uno stato di vasta equanimità e pace interiore, non sfiorato dalle reazioni della natura esteriore. E questa è una grande liberazione, ma incompleta, perché anche la natura esteriore ha diritto alla liberazione. Anche però se la nostra liberazione personale è completa, resta ancora la sofferenza degli altri, il travaglio del mondo, che le grandi anime non possono osservare con indifferenza. Qualcosa dentro di noi sente che esiste un'unità con tutti gli esseri, e la liberazione degli altri deve essere sentita segretamente connessa alla propria liberazione. Questa dunque è la legge della manifestazione, la ragione dell'imperfezione nel mondo. Non è che una legge di manifestazione, è vero, ed anche una legge specifica di questo movimento in cui viviamo, e possiamo dire che essa avrebbe potuto non essere se non ci fosse alcun movimento di manifestazione o questo movimento particolare. Ma essendo dati la manifestazione e il movimento, la legge è necessaria. Non basta semplicemente dire che la legge e tutti i fatti concomitanti sono una irrealtà creata dalla coscienza mentale, che non esistono in Dio e che la sola saggezza è quella di restare indifferenti a queste dualità o di uscire dalla manifestazione per entrare nell'essere puro di Dio. È vero che si tratta di creazioni della coscienza mentale, ma la mente non è responsabile che in maniera secondaria. In una realtà più profonda, queste sono, lo abbiamo già visto, creazioni della coscienza divina che proietta la mente al di fuori della propria conoscenza totale in modo da realizzare questi valori opposti o contrari del proprio potere totale, della propria conoscenza totale, della propria felicità totale, del proprio essere totale e della propria unità. Ovviamente, questa azione e questi frutti della coscienza divina possiamo dirli irreali, nel senso che non rappresentano la verità eterna e fondamentale dell'essere, o possono essere tacciati di falsità, in quanto contraddicono quella che è la verità originale e finale dell'essere. Ma hanno lo stesso la loro realtà e la loro importanza persistenti nella nostra fase attuale della manifestazione. Né possono essere un semplice errore della coscienza divina senza alcun senso nella saggezza divina, senza alcuno scopo della gioia, del potere e della conoscenza divini che ne giustifichi l'esistenza. Una giustificazione deve esserci, anche se per noi poggia su un mistero che finché viviamo nell'esperienza di superficie può apparirci un enigma insolubile. Se però accettando questo aspetto della natura, diciamo che tutte le cose sono saldamente vincolate alla loro stabilita ed immobile legge d'essere e che anche l'uomo deve esserlo alle sue imperfezioni, alla sua ignoranza, al suo peccato, alla sua debolezza, alla sua abiezione e sofferenza, la nostra vita perde il suo vero significato. Lo sforzo perpetuo dell'uomo per sollevarsi dalle tenebre e dall'insufficienza della sua natura non potrebbe avere allora alcuno scopo nel mondo stesso, nella vita stessa. Il suo solo scopo, se ce n'è uno, sarebbe quello di una fuga fuori dalla vita, dal mondo, dalla sua esistenza umana e perciò dalla legge eternamente insoddisfacente dell'imperfezione del suo essere, per entrare o in un paradiso degli dèi o di Dio o nella pura ineffabilità dell'assoluto. Se così fosse, l'uomo non potrebbe mai realmente liberare dall'ignoranza e dalla falsità la verità e la conoscenza, dal male e dalla bruttezza il bene e la bellezza, dalla debolezza e dall'abiezione il potere e la gloria, dal dolore e dalla sofferenza la gioia e la felicità contenute nello spirito che si trova dietro di loro e di cui queste contraddizioni rappresentano le prime condizioni avverse e contrarie d'emergenza. Tutto ciò che egli può fare è togliersi di dosso le imperfezioni, superarne anche gli opposti che fanno loro da contrappeso, anch'essi imperfetti, abbandonare assieme all'ignoranza la conoscenza umana, assieme al male il bene umano, assieme alla debolezza la forza e il potere umani, assieme alla lotta e alla sofferenza l'amore e la gioia umani. Perché questi sono nella nostra attuale natura inseparabilmente legati. Sembrano delle dualità congiunte, il polo negativo e il polo positivo della medesima irrealtà. E dal momento che non possono essere elevate e trasformate, devono essere entrambe abbandonate. L'umanità non può trovare il suo compimento nella divinità. Essa deve scomparire, essere abbandonata e rigettata. Se il risultato sarà un godimento individuale della natura divina assoluta o della presenza divina o un nirvana nell'assoluto senza forma, è un punto sul quale religioni e filosofie differiscono. Ma in un caso come nell'altro, l'esistenza umana sulla Terra deve essere considerata come condannata all'imperfezione eterna per la legge stessa del suo essere. Essa è perpetuamente e immutabilmente una manifestazione non divina nell'esistenza divina. L'anima, assumendo la condizione umana, forse proprio per il fatto della nascita stessa, ha perduto il divino, ha commesso un peccato o un errore originale che l'uomo, non appena è illuminato, deve porsi come scopo spirituale di cancellare completamente, di eliminare inflessibilmente. In questo caso, l'unica spiegazione ragionevole di una manifestazione o creazione così paradossale è quella di un gioco cosmico, una lila, uno scherzo, un divertimento dell'essere divino. Può essere che egli faccia finta di essere non divino, che rivesta questo aspetto come la maschera o il trucco di un attore per il solo piacere della finzione o del dramma. Oppure egli ha creato il non divino, ha creato l'ignoranza, il peccato e la sofferenza giusto per la gioia di una creazione multiforme. O forse l'ha fatto, come suppongono curiosamente certe religioni, per poter avere delle creature inferiori che lo pregheranno e lo glorificheranno per la sua eterna bontà, saggezza, beatitudine e onnipotenza, e che cercheranno timidamente d'avvicinarsi qualche centimetro alla bontà, al fine di condividere la beatitudine sotto pena di punizione, che alcuni ritengono eterna, se, come sarà per la vasta maggioranza, a causa della loro stessa imperfezione, e se falliscono nel loro tentativo. Ma alla dottrina di una simile lila così grossolanamente concepita, si può sempre replicare che un Dio, di per sé pieno di beatitudine, che si diverte alla sofferenza delle creature, o impone loro tale sofferenza per i difetti della sua stessa creazione imperfetta, non sarebbe un divino, e contro di lui l'essere morale e l'intelligenza dell'umanità devono rivoltarsi o negare la sua esistenza. Ma se l'anima umana è una porzione della divinità, se è uno spirito divino nell'uomo a rivestire questa imperfezione e a consentire sotto la forma umana di sopportare questa sofferenza, o ancora se l'anima nell'umanità è destinata ad essere attirata dallo spirito divino ed è la sua compagna, qui nel gioco dell'imperfezione, altrove nella felicità dell'essere perfetto. La lila può ancora rimanere un paradosso, ma non è più un paradosso crudele o ripugnante. Può essere tutt'al più considerata come uno strano mistero, inesplicabile per la ragione. Per spiegarlo occorrono due elementi che mancano: un assenso cosciente da parte dell'anima a questa manifestazione, e una ragione nella saggezza totale che rende il gioco significante e comprensibile. La stranezza del gioco diminuisce, il paradosso perde la sua acutezza se scopriamo che benché esistano dei gradi stabiliti, ciascuno col suo ordine di natura, non si tratta che di saldi gradini per un'ascesa progressiva delle anime incarnate nelle forme della materia, una manifestazione divina progressiva che si eleva dallo stato incosciente allo stato sovracosciente o integralmente cosciente, con la coscienza umana quale punto decisivo di transizione. L'imperfezione diventa allora un termine necessario della manifestazione. Perché dal momento che tutta la natura divina è nascosta ma presente nell'incosciente, essa deve esserne gradualmente liberata. Questa gradualità ha bisogno di un dispiegamento parziale, e questo carattere parziale o incompletezza del dispiegamento ha bisogno dell'imperfezione. Una manifestazione evolutiva richiede uno stadio mediano che abbia gradazioni al di sopra e al di sotto, precisamente uno stadio come quello della coscienza mentale dell'uomo, in parte conoscenza e in parte ignoranza, un potere intermedio dell'essere che poggia ancora sull'incosciente, ma che lentamente si solleva verso la natura divina totalmente cosciente. Un dispiegamento parziale che implica l'imperfezione e l'ignoranza può prendere come compagna inevitabile e forse come base per certi movimenti una perversione apparente della verità originale dell'essere. Perché l'ignoranza o l'imperfezione durino, deve esserci un apparente contrario di tutto ciò che caratterizza la natura divina, la sua unità, la sua coscienza totale, il suo potere totale, la sua armonia totale, il suo bene totale, la sua felicità totale. Deve apparire la limitazione, la discordanza, l'incoscienza, la disarmonia, l'incapacità, l'insensibilità e la sofferenza, il male. Perché senza quella perversione, l'imperfezione non potrebbe avere una solida base d'appoggio, non potrebbe manifestare e mantenere così liberamente la sua natura come contro la presenza della divinità soggiacente. Una conoscenza parziale è una conoscenza imperfetta, e una conoscenza imperfetta equivale a un'ignoranza. È un contrario della natura divina. Ma quando questa conoscenza parziale ha una visione di ciò che è al di là della sua conoscenza, questo contrario negativo diventa un contrario positivo. Esso genera l'errore, la falsa conoscenza, un rapporto sbagliato con le cose, con la vita, con l'azione. La falsa conoscenza diventa una volontà sbagliata nella natura. All'inizio forse è sbagliata per errore, ma in seguito sbagliata per scelta, per attaccamento, per il piacere della menzogna. Il semplice contrario si trasforma in una perversione complessa. L'incoscienza e l'ignoranza, una volta accettate, formano un risultato naturale in una sequenza logica e devono essere accettate anche come fattori necessari. L'unico problema è per quale ragione era di per sé necessaria una manifestazione progressiva di questo genere. Questo è l'unico punto che rimane oscuro alla nostra intelligenza. Una manifestazione di questo genere, autocreazione o lila, non sembrerebbe giustificabile se fosse imposta alla creatura contro la sua volontà. Ma sarà evidente che l'assenso dello spirito incarnato deve già esserci, perché Prakriti non può agire senza l'assenso del Purusha. Deve esserci stata non solo la volontà del Purusha divino per rendere possibile la creazione cosmica, ma anche l'assenso del Purusha individuale per rendere possibile la manifestazione individuale. Si può dire però che la ragione per cui la volontà e la felicità divine hanno dato origine a tale difficile e tormentata manifestazione progressiva e la ragione per cui l'anima le ha dato il suo assenso sono ancora un mistero. Ma non è del tutto un mistero se consideriamo la nostra natura e se possiamo supporre come sua origine cosmica all'inizio qualche analogo movimento dell'essere. Al contrario, il gioco di nascondersi e di ritrovarsi è una delle gioie più intense che l'essere cosciente possa offrirsi, un gioco d'un fascino estremo. Per l'uomo stesso non c'è piacere più grande di una vittoria, che è nel suo stesso principio una conquista delle difficoltà. Una vittoria riportata nella conoscenza, nel potere, una vittoria riportata nella creazione sulle impossibilità di creazione, una felicità nel superare uno sforzo estenuante e una dura prova della sofferenza. Alla fine della separazione è la gioia intensa dell'unione, la gioia di incontrare un sé dal quale eravamo divisi. C'è un fascino nella stessa ignoranza, perché essa ci procura la gioia della scoperta, la sorpresa di una creazione nuova e imprevista, una grande avventura dell'anima. C'è una gioia del viaggio, della ricerca e del ritrovamento, una gioia della battaglia e della vittoria, della fatica e della ricompensa della fatica. Se la felicità d'esistenza è il segreto della creazione, anche questo è una felicità d'esistenza e può essere considerato come la ragione, o almeno una delle ragioni di questa lila apparentemente paradossale e contraria. Ma oltre a questa scelta del Purusha individuale, c'è una verità più profonda inerente all'esistenza originaria che trova la sua espressione nel tuffo nell'incoscienza. Il suo risultato è una nuova affermazione di Satchitananda in ciò che è apparentemente il suo opposto. Anche questo, se si riconosce all'infinito il diritto di manifestarsi in vario modo, è comprensibile ed ha il suo significato profondo quale una delle possibilità della sua manifestazione.
This is Auroville Radio, Voices from the City of Dome.